Okay. Bueno. Vai, vai, vai.
Buonasera a tutti i consiglieri, buonasera al sindaco e anche alla segretaria dottoressa Elisabetta presente all'assistenza di questo consiglio. Un saluto anche alle utenze collegate in audio streaming dalla loro abitazione, dalle loro sedi. Allora, prima di dare inizio e validare l'assemblea di stasera, procedo all'appello nominale, gentilmente se ognuno risponde. Dopodiché vi informo anche che quando non prendete la parola è il caso che silenziare il vostro microfono. Allora, faccio l'appello. Casagrande Susanna.
Presente.
Conci Mariano presente. Dal Foro Michele.
Presente.
Dalla Breda Danilo.
Ecco.
Di Rigidi Danilo.
Presente.
Di Rigidi Giorgio.
Presente.
Ok, grazie. Franzoni Mattia. Gasperetti Bruno.
Presente.
Girardi Cristian. Casimir Alessio.
Presente.
Martinati Sara.
Presente.
Melo Nicola. Ti vedo ma non ti sento.
Presente.
Ok. Pellegati Matteo.
Matteo.
Allora, vedo. Presente.
Presente.
Grazie. Roncador Rosa.
Presente.
Taita Andrea.
Presente.
Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Zenari Carlotta.
Presente.
Perfetto, siamo tutti presenti. Procedo a nominare gli scrutatori. Propongo dalla Brida Danilo e Roncador Rosa. Allora, l'ordine del giorno, come avete visto, si compone di cinque punti e propongo, come già espresso anche nella riunione dei capigruppo, di spostare al primo punto il punto numero 5, in quanto abbiamo presente, e poi li liberiamo anche dalla loro presenza, il presidente di AIR, l'avvocato Pedrizzi, e il direttore Paternoster. Ci siete d'accordo?
Sì, va bene.
Casagrande, Susanna? Favorevole?
Sì, favorevole.
Sì, favorevole.
Dal Paolo Michele.
Favorevole.
Dalla Brida Danilo.
Favorevole.
Di Vigili Danilo.
Favorevole.
Di Vigili Giorgio.
Favorevole.
Franzoni Mattia.
Favorevole.
Gasperetti Bruno.
Favorevole.
Girardi Cristian.
Favorevole.
Casimir Alessio.
Favorevole.
Martinati Sara.
Favorevole.
Merlo Nicola.
Favorevole.
Pellegatti Matteo.
Favorevole.
Roncador Rosa.
Favorevole.
Taita Andrea.
Favorevole.
Tortolo Federico.
Favorevole.
Weber Marco. Weber Marco.
Favorevole.
Zenari Carlotta.
Quindi con 18 voti favorevoli, quindi all'unanimità il quinto punto dell'ordine del giorno viene trattato subito al primo punto. Quindi lascio la parola all'avvocato Pedrizzi.
Girardi.
Ah, scusa, Girardi.
Il presidente di AIR.
Prego, presidente.
Presidente, saluto veramente calorosamente, pure a distanza, purtroppo, ma ormai voi siete più abituati, no, a trovarvi, tutto quanto il Consiglio Comunale del Comune di Mezzolombardo, che portandovi anche il consiglio, il saluto del Consiglio di Amministrazione di AIR, dove il Comune di Mezzolombardo ovviamente ha e riveste quello che gli altri comuni hanno anche riconosciuto, quello del Comune capofila, ma anche ha la partecipazione di maggioranza. La mia presenza qui oggi, devo dire, è il mio onore, sono molto contento e vi ringrazio per questo invito ne approfitto rubandovi poco tempo, ancorché il passaggio di oggi diventa importante voi siete il primo Consiglio Comunale che andrà a deliberare su alcune questioni, diciamo, magari un po' secondarie, e una di strategica, direi, che è molto importante. Ne approfitto, se mi concedete, io in 10 minuti ho sicuramente finito, e poi io e il direttore Davis Paternoster vi lasciamo, perché insomma poi i lavori proseguono anche sul tema delle votazioni sulla questione di questa sera. Vi rubo soltanto 2 secondi per darvi conto, magari voi lo sapete già molto meglio di altri, e questo è un tema che verrà affrontato poi in futuro. Voi sapete che il Consiglio di Amministrazione è in scadenza, e quindi i comuni saranno soci chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio, assemblea che sarà convocata l'ultima settimana di aprile. Per dirvi 2 parole sulla vostra società, perché il Comune di Mezzolombardo è socio di riferimento. Voi sapete che la storia di AIR nasce da vecchie aziende municipalizzate, da consorzio addirittura qua santa, si trasforma in consorzio, per poi arrivare ormai quasi 20 anni fa, 19, a trasformarsi in società per azioni e ad occuparsi inizialmente di energia elettrica, e poi successivamente dal 2015 e gas, e poi dal 2015 cede gli impianti di gas a Dolomiti, al gruppo Dolomiti Energia, e invece si occupa di altri servizi oltre a modo importanti, oggi asset fondamentali della società, quale servizio idrico integrato, quindi acque bianche e acque nere per i comuni, l'illuminazione pubblica, quindi illuminazione pubblica, servizio idrico integrato e via. Ha 1,5 milioni di investimento per una percentuale dell'1,20 del capitale sociale. In Dolomiti Energia, che è la vecchia ex 30, quindi la società commerciale, ha la partecipazione più alta, sono il 3,7% del capitale, per 781.000 euro. E poi una piccola partecipazione, ma che rende anche questa, di 500.000 euro, anche qui in Primiero Energia SPA, dove ha il 2,5% del capitale. Quindi, oltre a operare sul territorio, nei 3 settori, dicevamo, ha anche inteso nel tempo investire gli importanti investimenti che soprattutto Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele nel tempo hanno fatto, poi si è aggiunto anche Tuenno, ora Ville d'Analunia, ma investimenti molto inferiori, più grossi sono senz'altro di Mezzolombardo e Mezzocorona. Ha inteso anche investire questi denari in queste società che annualmente largo circa rendono 700-800.000 euro di dividendi che poi vanno a patrimonializzare la società e in parte riversati sui comuni, quindi utilizzati per le finalità che li trovate la giunta, ma anche poi il consiglio, a gestire nella quotidianità. Ecco, vi dicevo questa rapidamente alcune dopo se vorrete, avete curiosità o altro, siamo qui apposta, se io che il direttore. La società, come vedete, è retta da un consiglio di amministrazione di 5 membri, 2 di espressione mezzo lombardo, 1 mezzo corona, 1 San Michele e 1 di tutti gli altri comuni. Perché? Perché ci sono le azioni ordinarie più importanti, che sono quelle dell'energia, che sono in mano ai 4 comuni, diciamo, più storici, 3, San Michele, mezzo corona, mezzo lombardo, capofila, e Ville d'Anaulia. Tutte le altre invece sono cosiddette azioni speciali, questi 4, i comuni di La Vis, Rovere, Terre d'Adige, e, per la gestione del servizio idrico integrato e dell'illuminazione pubblica, dove per norma non c'è grande produzione di utile, soprattutto sull'acqua, voi lo sapete, è una gestione che deve andare a pareggio. La società, come dicevo, è interamente partecipata da soci pubblici, quindi in house, e per anche qui norme di legge, addirittura di provenienza anche europea, deve essere sottoposta a questo, si chiama controllo analogo, per AIER anche aggiungiamo congiunto, controllo analogo significa tanto quanto fossero i comuni ad operare con un loro braccio operativo. Ecco perché c'è questo organo che riunisce tutti quanti i sindaci dei soci, che è quello che determina le scelte strategiche, quindi gli investimenti, quindi i grandi eventualmente interventi sulle opere, l'organigramma della stessa società, il consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo, il consuntivo, che sono tutti atti che normalmente sono affidati all'intera gestione del consiglio di amministrazione. Nel caso di in-house devono transitare con atti di indirizzo da questa conferenza. E qui mi permetto, adesso il Presidente, di introdurre l'argomento su cui poi sarete chiamati a esprimere il vostro consenso o meno, e che è quello delle modifiche statutarie e approvazione della cosiddetta convenzione ICA, cioè intercomunale controllo analogo, che vi ho spiegato cos'è. Nello statuto, per poter affidare i servizi in maniera diretta, per legge ci si deve appunto iscrivere a un elenco che è tenuto dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. Ne avete sentito parlare, il vecchio presidente adesso è cambiato, ma era Raffaele Cantone. Perché? Per poter affidare questi servizi senza gara pubblica, ma affidarli direttamente, appunto il sistema è quello cosiddetto dell'in-house providing. Per fare questo bisogna essere inseriti in questo elenco. A suo tempo, 2018 ancora, poi l'ANAC ai tempi della pubblica amministrazione ha risposto oltre 2 anni dopo, il comune capofila, quindi mezzo lombardo, ha inviato all'ANAC tutta quella che era la documentazione per verificare se lo statuto e i patti parasociali, che erano quelli che regolavano la famosa conferenza dei sindaci per gli atti di indirizzo, fossero conformi, ritenute conformi da ANAC a quella che era la normativa nazionale e comunitaria. Ecco. L'ANAC ha richiesto alcune modifiche statutarie per allineare maggiormente lo statuto, che ve lo percentualizzo, per il 95% era uno statuto che andava benissimo, cioè, ha chiesto alcune modifiche, tra cui di declinare meglio anche il funzionamento della conferenza dei sindaci, di qui il comune di Mezzo Lombardo, ma AIER in particolare si è fatto assistere in questa procedura, che è estremamente delicata, perché se non fosse e non andasse a buon fine significherebbe dover mettere a gara acqua, illuminazione pubblica, pure appunto l'energia, quindi non poter più affidare alla vostra società questi servizi, soprattutto acqua e illuminazione pubblica, direttamente senza andare a gara. ha elaborato questo professore molto esperto in questioni sull'ANAC una nuova convenzione che si chiama appunto Convenzione Intercomunale per il controllo analogo. Si tratta di passare da un atto, adesso ve lo spiego, poi sono qui apposta, da un atto di diritto privato a parti parasociali, un contratto tra le parti, cui stabilivano, hanno stabilito i sindaci comuni come funzionava prima, invece a un atto che ha valenza pubblica, perché è previsto dalle norme che regolano gli enti locali, che è questa convenzione appunto tra i comuni di Mezzo Lombardo, Mezzo Colonna, San Michele, Ladice, Lavis, Roverette, Radice e Ville, per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti dell'azienda intercomunale Rotaliana S.p.A. Quindi si passa un atto più conforme a quelle che sono le normative nazionali e comunitarie sul suggerimento di ANAC. I contenuti questo atto sono sostanzialmente, ricalcano tutti i patti esistenti tra i comuni ad oggi, sia per quanto riguarda gli atti di indirizzo, sia per quanto riguarda le nomine, soprattutto anche del consiglio di amministrazione. È stato cambiato solo le modalità di voto, che non sono più quelle legate alla proprietà azionaria all'interno della società, ma un sistema diverso che però riporta gli stessi rapporti di forza che ci sono attualmente all'interno della società, quindi con Mezzo Lombardo sostanzialmente che fa la padrona, perché ha 48 e 97 di partecipazione. Ecco, quindi la convenzione in realtà definisce solo come funziona questo organismo dei sindaci, che deve dare gli atti di indirizzo alla società, ed è stata riscritta in un documento che appunto deve passare attraverso tutti i consigli comunali, perché poi, tra l'altro, torno a dirvi, ha una valenza pubblicistica questa volta e non solamente privatistica, quindi ancora più solida da un punto di vista, parlo dell'autorità di controllo, che appunto è l'ANAC. Questa è la convenzione. Lo statuto stesso si è uniformato in quelle parti che parlavano di controllo analogo, quindi di atti di indirizzo sul consiglio di amministrazione, esattamente a quanto disciplinato, l'avete visto nel documento, penso, anzi sicuramente avete a disposizione, si è uniformata alle richieste di ANAC, ivi compresi i poteri che sono collegati al controllo analogo del consiglio di amministrazione. Questo controllo è prima, durante e poi, quindi consiglio di amministrazione è controllato prima, devono essere inviati tutte, tanto per darvi delle esemplificazioni cosa significa prima, le convocazioni del consiglio di amministrazione, perché tendenzialmente i comuni potrebbero anche sui consigli non tanto partecipare quanto dare delle indicazioni rispetto all'ordine del giorno. Durante significa che ci sono dei report, soprattutto sui servizi oggetto di controllo analogo congiunto, che sono servizi di rigo integrato e illuminazione, mentre l'energia rimane fuori ed è regolata tra i quattro comuni e quindi gli altri c'entrano nulla. Quindi devono esserci dei report per informare i comuni, e a posteriori viene a controllare quella che è stata l'attività della società, soprattutto per quanto riguarda il bilancio di esercizio. Quindi Nello statuto ci sono queste modifiche, che sono la maggior parte, sono per la maggior parte nell'amministrazione della società e nei poteri del consiglio di amministrazione, che sono esclusivamente modifiche indotte dalle indicazioni che sono provenute dall'autorità nazionale anticorruzione, da ANAC, e quindi vengono integrate all'interno dello statuto, ma anche qui non cambiano assolutamente le modalità di funzionamento, né snaturano la vostra società. Ci sono poi delle altre modifiche non legate questa volta a ANAC, abbiamo tolto alcune cose, tanto per farvi anche qui un esempio, è stato ripulito in senso positivo lo statuto, c'era la possibilità di sviluppare, registrare brevetti, cioè delle attività che AIR non ha mai fatto da quando esiste, ma neanche farà, perché non sono collegabili o ricollegabili alla, appunto, tre settori in cui va oggi sta operando e opererà in futuro. Ma sono tutte modifiche, permettetemi il termine, che comunque dovevano essere fatte, perché se non le facevamo rischiavamo di, come vi dicevo prima, di far sì che non si possa più affidare ad AIR direttamente la gestione di questi servizi. Quindi modifiche chieste, richieste, necessarie, ma però che alla fine non vanno a modificare lo statuto in senso di cambiare rispetto a quello che AIR ha fatto e farà, ha fatto le fino a ieri e farà domani. Lo stesso numero di componenti del Consiglio di Amministrazione è stato solo indicato in quello che storicamente è 5, perché così i patti prevedono 2 mezzo Lombardo, mezzo Corona, San Michele e poi uno espressione di tutti gli altri comuni, oppure un amministratore unico su cui ci vorrebbe l'unanimità, no? Ma che non è nella storia, non è nella storia di AIR, perché tutti i comuni preferiscono avere un loro rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione. Ci sono poi altre 2 modifiche su cui mi soffermo un attimo, che invece non sono indotte da ANAC, ma è richiesto ai consigli comunali di approvarle. Quindi fino a qui è quella parte che, ripeto, si doveva fare ed è stata fatta nel miglior dei modi, lasciando AIR come era prima, pur adeguandosi alle indicazioni dell'autorità nazionale anticorruzione. Le altre invece no, le altre sono modifiche, quelle di cui vi parlo 5 minuti adesso, sono modifiche volontarie, quindi che AIR può fare o anche no, non è un problema, non ci sarebbe nessun problema nel non farle. La prima è una modifica che è passata in conferenza dei sindaci, ma torno a dirvi, in realtà l'approvazione spetta a questo organo, quindi al Consiglio Comunale, e che è un'integrazione dell'oggetto sociale su 2 punti. Il primo punto è introdurre un nuovo settore strategico e operativo per la società, che è quello, utilizzo un termine generale, ma ci capiamo, della gestione a 360 gradi del calore. Ok? Quindi illuminazione pubblica, quindi acqua, quindi energia e calore. Quindi tutto ciò che sono gli impianti termici, tutto ciò sono impianti di raffrescamento di edifici pubblici e anche fino ad arrivare, questa è la lungimiranza almeno dei indicata dai sindaci, arrivare anche alla ottimizzazione nell'ambito della progettazione della consulenza di tutto ciò che può riguardare il calore. Oggi c'è un atto di indirizzo che però la società non può mettere in atto, perché lo statuto non lo prevedeva. Quindi gli si chiede, come Consiglio Comunale, di dare la possibilità alla società di occuparsi di un altro settore strategico. Qui è un commento mio, nostro, ma condiviso dal Consiglio di Amministrazione, più AIR riuscirà a sviluppare settori di chiamiamoli, se volete con un termine da mercato di business, ma settori in cui operare, ancorché non generino necessariamente utili, l'acqua non può generare utili, proprio per norme, per sentenze della Corte Costituzionale, forse qualcuno di voi se le ricorda, più ne ha, più si mette in sicurezza, non solo perché aumenta il proprio valore come società e quindi gli investimenti dei comuni soci, ma perché se in futuro, e il primo appuntamento non è tanto distante, nel 2030, la distribuzione dell'energia elettrica andrà a gara, sicuramente AIR perderà parte di quegli asset che oggi contribuiscono all'utile, più quindi la società si organizza nel fare anche altro, più acquisterà valore e più è difficile, permettetemi, che sia mangiata da qualcuno di più grande, che però è meno rispettosa delle peculiarità del territorio e dell'efficienza del servizio. Quindi vi si chiede di poter aggiungere la possibilità di lavorare anche sul settore del calore per poter dare poi avvio appunto a un progetto che nel corso di anni ha presentato un piano industriale, possa portare anche alla gestione del calore, quindi aprire un nuovo settore. L'altra integrazione invece dell'oggetto sociale che per il vero la conferenza dei sindaci aveva deliberato ancora tanto tempo fa, nel dicembre del 2019, poi è arrivato questo tema dell'ANAC che ha frenato tutto, e il trasformare la società AIR, non in un altro soggetto, ma in società benefit. Allora, vi spiego rapidamente, perché è giusto che i consiglieri comunali abbiano idea di cosa significa. Al netto di aggiungere la denominazione AIR SPA, società benefit, cos'è la società benefit? La società benefit parte da un ragionamento che ha fatto il consiglio, che poi è stato ai sindaci e li ha trovati d'accordo, ma penso che ognuno di voi, il ruolo di ognuno di voi è proprio quello di occuparsi del bene dei vostri concittadini. Le società benefit, che sono un'espressione americana, ma a livello legislativo ci sono ormai dal 2015, la finanziaria 2015-2016, cosa sono? Sono società che volontariamente, oltre all'esercizio dell'attività di impresa, non si occupano soltanto di portare utile ai propri soci, ma vogliono con la loro attività anche perseguire uno o più effetti positivi su persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali. Quindi hanno un compito di dire: sì, si persegue l'utile perché i soci hanno dato questo mandato, ma nel perseguirlo attenti, perché dobbiamo trasferire sulla comunità, sull'ambiente, sulle risorse interne anche dei benefici. Perché? Perché come società noi non siamo spinti solo all'utile, costi quel che costi, no? Ma lo facciamo in maniera responsabile, sostenibile e trasparente. Guardate che le società benefit non hanno nessun vantaggio, né fiscale, no? Né civilistico, di nessun tipo. È solo un modo di affrontare e lavorare, no? a favore del territorio, dell'ambiente, delle risorse, e quindi non godono di nessun incentivo. Ok? Quindi interesse dei soci, interesse della collettività, bilanciamento, quindi impatto positivo sulla società intera, o come si usa un termine di oggi, sulle stakeholder che ruotano intorno ad AIR. Per fare questo la società ogni anno dovrà redigere un progetto sui benefici comuni che intende perseguire durante l'anno, un progetto che avrà un responsabile interno alla società. Progetto che dovrà poi essere misurato a fine anno con criteri oggettivi, quindi non perché noi decidiamo che siamo stati bravi, ma con criteri oggettivi che sono forniti da terze, entità terze, e darne conto nella relazione poi di bilancio. Quindi quello che su cui si sta lavorando, sicuramente per certo è la prima società a partecipazione pubblica in Trentino, se lo vorrete, che ha anche questo compito, che non vuol dire aumento dei costi, aumento delle risorse, assolutamente no, vuol dire affrontare l'attività che la società ogni giorno affronta, ma con una logica di trasferire al territorio, ai cittadini, all'ambiente, dei benefici, piccoli o grandi che essi siano, anche riducendo per esempio effetti negativi che potrebbe avere l'attività di AIR sul territorio. Quindi, di fatto, i vostri sindaci cosa hanno pensato? Beh, di fatto il comune fa questo anche, no, come finalità, la nostra società gradiamo che faccia questo e riesca anche a darne dimostrazione ai cittadini mediante questa, appunto, questa relazione finale.
Microfono, presidente.
Un microfono.
Scusatemi, riesco anche, non so cosa ho fatto, ma sono riuscito anche a zittirmi. Grazie. Forse era un avvertimento, adesso finisco. Forse era un avvertimento, adesso finisco, sarò rapidissimo. No? Ecco, era per dirvi che per fare questo nell'oggetto sociale ci deve essere inserito, come avete visto nel documento, proprio questa finalità, di benefit. Attenzione che siccome le società benefit nel mercato hanno almeno un vantaggio, noi sinceramente sul mercato ci stiamo poco per l'attività che facciamo, ma il controllo anche sulle società benefit è proprio anche dell'autorità garante della concorrenza del mercato, che potrebbe sanzionare qualora la società non persegua i benefici per la collettività. Ecco, quindi non è il farsi belli, fare un giocattolino, è una filosofia per cui da parte del consiglio di amministrazione fino all'ultimo dei dipendenti, no, si deve adottare. Perché? Perché vogliamo portarvi, te lo dico ancora per poco perché poi insomma io sono in scadenza di mandato, vogliamo portarvi gli utili, perché poi li voglio poter utilizzare per i cittadini, ma mentre lavoriamo per portarvi gli utili, riuscire anche a fare delle iniziative, delle azioni che vanno a beneficio, no, di tutta la collettività, intesa come ambiente, associazioni, enti, cittadini, prima di tutti, come vi ho detto, in maniera trasparente, relazione, sostenibile, oggi è una parola anche abusata, e soprattutto responsabile, perché anche il Consiglio di Amministrazione sarà giudicato anche sui risultati in termini di beneficio comune che riuscirà a portare avanti. Quindi questa è l'altra modifica che ovviamente voi capite è del tutto volontaria, non ce la richiede nessuno, è una scelta sulla vostra società, sulle finalità che va a perseguire. In Trentino altre non ce ne sono, società benefit ce n'è qualcuno ma sono robe piccoline, che abbiano importanza come AIR credo sia la prima, e adesso aggiungo io, credo, se poi questa sarà la vostra decisione, che sia una scelta estremamente lungimirante dei proprietari di AIR, e soprattutto una scelta molto indicativa su dove qualsiasi società dovrebbe operare. Sì, fa gli utili, ma nel farli lascia sul territorio, sulle stakeholder, dei benefici che siano tangibili. Ecco, questa è l'altra modifica, assieme al calore, che non deriva da tutta quella vicenda ANA. Tutto il resto dello statuto rimane perfettamente invariato. Ecco, io adesso concludo ringraziandovi ancora a nome del Consiglio di Amministrazione. Personalmente, visto che io sono espressione del Comune di Mezzolombardo, vi ringrazio veramente molto per la fiducia, è stata un'esperienza importante che mi ha onorato, spero di essere riuscito a dare il mio contributo alla società, ma vi ringrazio moltissimo perché insomma quando si lavora per i comuni, per noi è lavorare come voi, lavoriamo per i cittadini, e quindi è una responsabilità ulteriore. Ecco, se ci sono domande o quant'altro, siamo qui. Se no, chiedo l'autorizzazione poi al Presidente appunto del Consiglio, prima della votazione, io e il Direttore magari ci assentiamo, perché giustamente non sono atti propri del Consiglio, quindi non vorremmo interferire. Se ci sono domande, siamo qui, sia io che il Direttore.
Presidente Gilardi, vedo che si sono prenotati i due consiglieri, vedo il sindaco e il consigliere Danilo De Vigili. Lascio la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti, innanzitutto buonasera a tutti i consiglieri, benvenuti e un grazie sentito al Presidente di AIR, Avvocato Girardi, e al Direttore Paternoster, grazie di essere qui questa sera, grazie soprattutto per l'esaustiva presentazione che ha fatto il Presidente. Credo che sia stato un momento importante, un passaggio importante al di là degli aspetti che ora naturalmente discuteremo, che riguardano le modifiche statutarie, ma credo che sia stata anche l'occasione per il Consiglio Comunale. Sappiamo che il Consiglio è in carica da pochi mesi, ci sono anche molti consiglieri comunali nuovi dell'Aula, quindi nuovi dei lavori dell'Aula, ma nuovi anche di tutto quel che riguarda il lavoro del Comune di Mezzolombardo. Quindi aver avuto l'occasione di sentire dal Presidente di AIR che cos'è AIR oggi, di cosa si occupa, che cosa fa per il nostro territorio, credo che sia stato un momento davvero importante e voglio veramente ringraziare di questo il Presidente. Ringrazio il Presidente non solamente di questo, ma per il lavoro che ha svolto insieme al Consiglio di Amministrazione in questi 3 anni. Credo che sia stata data un'impronta importante per la nostra società, società che io insieme agli altri sindaci non esitiamo mai a definire, senza voler essere presuntuosi, una sorta di gioiellino, perché effettivamente AIR è una società che eroga dei servizi importanti ai nostri cittadini, che è sul territorio e che rappresenta la tradizione e la storia del nostro territorio, anche rispetto a come questi servizi vengono erogati e come sono stati erogati nel tempo. Avevamo chiesto a questo Consiglio di Amministrazione 3 anni fa di riuscire a trovare strade nuove per AIR, nel frattempo di riuscire anche a fare un passaggio importante come quello che gli avrebbe aspettati, perché AIR 3 anni fa era una società con una articolazione di dipendenti abbastanza anziana, quindi con molte quiescenze all'orizzonte. Direi che tutte queste situazioni che abbiamo richiesto al CDA sono state perfettamente portate avanti dal Presidente Girardi e dal suo staff, e oggi infatti ci viene riconsegnata una società perfettamente in salute, che nel frattempo ha ampliato il proprio ventaglio di possibilità, il proprio ventaglio di settori su cui andare ad incidere. Questa, badate bene, è una partita importantissima, soprattutto riguardo al futuro. Prima ne accennava il Presidente, la prima scadenza non è lontanissima, è quella del 2030. Poi bisognerà capire che cosa succederà, quanto ci metterà lo Stato a mettere in gara, se deciderà di farlo, quanto ci metterà a farlo, se ci saranno deroghe, perché ma sappiamo come funzionano molto spesso queste cose. Però naturalmente è bene farsi trovare pronti, e quindi questo è quello che noi abbiamo sempre chiesto come conferenza dei sindaci al Consiglio di Amministrazione, e quindi devo dire c'è particolare soddisfazione rispetto a questo da parte di tutti i sindaci. Io evidentemente oggi parlo per quel che riguarda il Comune di Mezzolombardo, ma sono sicuro di interpretare la stragrande maggioranza dei comuni soci nel dire che c'è un Consiglio di Amministrazione in scadenza, ma che l'auspicio, così lo metto anche in difficoltà e lo dico davanti al Consiglio Comunale, è quello che il Presidente Girardi accetti di fare un altro mandato, e nelle prossime settimane naturalmente discuteremo di questo con i colleghi, ma soprattutto con lui e con il CDA uscente, evidentemente, perché il lavoro fatto è stato importante anche in questi ultimi mesi. Oggi ci troviamo qui a discutere una modifica statutaria che in parte è dovuta alle richieste che ci sono state fatte da ANAC, ma che contiene naturalmente le novità importanti anche che esulano, diciamo così, da quella parte burocratica, ma che ha spiegato bene il Presidente, che riguardano quindi l'ampliamento dei settori d'azione come quello della produzione, trasporto, distribuzione a qualunque uso della cogenerazione, come si dice nel punto D dell'oggetto sociale, soprattutto la gestione del calore. Questa è stata una scelta che è partita, a dir la verità, dal nostro comune già qualche anno fa. Abbiamo chiesto ai comuni soci se erano interessati, ci abbiamo messo un po', e qui il mea culpa è dei comuni, a reperire tutti i dati, ad inviarli ad AIR, però vivevamo una situazione difficile con tutte le società con cui abbiamo collaborato negli anni, non perché non svolgevano bene il loro lavoro, ma perché ci sarebbe piaciuto magari riuscire ad entrare maggiormente in rete anche tra comuni, diciamo così, limitrofi, e di qui quindi l'idea di pensare ad AIR come ente gestore del calore per i nostri comuni soci. Questa è una partita che potrebbe diventare importante col tempo, perché come diceva il Presidente potrebbe vedere anche un'attività di consulenza anche strategica nel tempo per tutto quel che riguarda il calore negli anni a venire. Quindi è una sfida, mi viene da dire anche, riguardo al direttore, dicendolo, perché sa che insomma ne abbiamo discusso tanto, perché questo significa naturalmente un grande impegno anche di uomini, di risorse umane, oltre che di competenze che AIR metterà in campo, ma gli vogliamo ringraziare anche per questa disponibilità. La partita di ANAC, naturalmente, io non entro per il momento nel merito, credo l'abbia spiegata bene il presidente. ANAC, dopo 2 anni, questi sono i tempi italiani, evidentemente, ci ha risposto che qualcosa andava modificato rispetto alla richiesta di essere inseriti nell'elenco in house. Abbiamo quindi provveduto con un ampio dibattito, perché è giusto dirselo, insomma, naturalmente, da parte dei comuni soci c'era la prerogativa e la volontà di non voler cedere naturalmente nemmeno un millimetro rispetto a quella che è la storia di una società che abbiamo contribuito con Mezzo Corona e San Michele a costruire, naturalmente. Quindi il controllo analogo naturalmente è un qualcosa che serve, che ci vuole. Abbiamo però preteso che il controllo analogo sia esteso soprattutto riguardo alle competenze e ai servizi che vengono distribuiti per i comuni. Questo significa che le scelte strategiche in questo momento in capo all'energia rimarranno in capo ai comuni soci, quindi Mezzo Lombardo, Mezzo Corona, San Michele e Tueno. Correggimi se sbaglio, Presidente, però questa insomma è stata una scelta che abbiamo assolutamente preteso come comuni soci, diciamo così, storici di AIR, anche per quel che riguarda il controllo analogo. Io per il momento mi fermerei qui e non ho molto altro da dire. Lascio naturalmente la parola ai consiglieri per le domande che vorranno rivolgere al Presidente e al Direttore, e mi riservo magari di intervenire in seguito. Grazie, grazie di nuovo Presidente e Direttore.
Grazie Sindaco, lascio la parola al consigliere Danilo De Vigili della richiesta. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Presidente Girardi, volevo farle alcune domande, perché il tema, diciamo, di mantenere in house determinati servizi è un tema molto delicato, nel senso che in linea di principio le gare sono fatte anche per produrre efficienza, no? Diciamo che l'Italia è spesso richiamata dalla comunità europea su tutta una serie di servizi assegnati senza gare, e poi scopriamo che magari proprio per questo ne pagano le conseguenze in termini di prezzi, tariffe e competitività i cittadini e le aziende italiane. Io premetto che non ho mai visto il bilancio, e magari farebbe piacere vederne una copia, e anche e soprattutto il piano industriale di cui ha parlato, perché entrare in un mercato come quello che ha descritto è un mercato estremamente competitivo, dove le economie di scala la fanno da padrone. Ora, un fatturato di 8 milioni di euro è un fatturato tutto relativo, diciamo, importante, ma comunque non così grande rispetto ad altri player che possono giocare, diciamo, su economie di scala, su efficienze di un certo tipo. Quindi volevo farle alcune domande puntuali. La prima è se voi avete mai fatto un'analisi, visto che parlava di efficienza, di quali sono alla fine i prezzi, le condizioni di servizio che voi praticate, diciamo, ai comuni serviti rispetto a situazioni analoghe che si possono riscontrare in altri comuni, eccetera, cioè se c'è un benchmarking rispetto a questo tipo di servizi, quelli che ha descritto. In secondo luogo mi chiedevo, lei ha citato una serie di valori di partecipazioni che l'azienda ha in quanto partecipa a Dolomiti Energia, eccetera. Volevo capire su quali criteri, su quali basi sono determinati questi valori, perché, forse scusi la mia ignoranza, non credo che Dolomiti Energia sia quotata, mi pare. Quindi volevo capire quali sono i criteri per determinare questi valori e capire se sono dei valori, diciamo, su cui si può fare affidamento per il presente e per il futuro, perché faccio degli esempi, e chi mi conosce lo sa che faccio degli esempi paradossali per capire. ma anche Veneto Banca aveva in carico le sue azioni a 60 euro e poi è finita come è finita, no? Quindi quando le società non sono quotate, il concetto di valore è un concetto molto relativo, perché il valore, il prezzo si forma sui mercati, e invece quando le società hanno delle quote di altro genere, poi bisogna vedere come si vanno a pagare. E non so, volevo, terza domanda, magari se lei ci può fare qualche accenno a quello che è contenuto nel piano industriale per quanto riguarda le prospettive di sviluppo che vede per questo servizio aggiuntivo che il cambio dello statuto dovrebbe prevedere, ecco, perché sono tutte prospettive interessanti, però le chiedevo magari qualche risposta puntuale per darci magari qualche elemento in più di valutazione. Grazie.
Sì, allora, grazie per le domande, perché permettono sempre così di chiarire meglio le cose, quindi ringrazio molto, consigliere. Allora, per quanto riguarda il tema giustamente della concorrenza e del libero mercato, allora innanzitutto io non mi permetto ovviamente di entrare nelle scelte strategiche che hanno affrontato i comuni a suo tempo dicendo e affidando direttamente ad una società in-house il servizio, quindi evidentemente noi siamo dei gestori di questo servizio. Poi posso dirle quale può essere una mia opinione, no? Ma però ovviamente questa al limite che ha, ecco, e ovviamente l'analisi che devi fare non è scorretta. In molti casi i servizi in house si sono dimostrati inefficienti rispetto al libero mercato, come in molti casi le gare, purtroppo ne abbiamo qualche esempio anche noi in casa, dovendo scegliere chi vince abbiamo delle inefficienze spaventose. Noi oggi ne abbiamo una che poi si riverbera su tutti i cittadini, quando chi vince le gare perché soprattutto deve ottimizzare per guadagnarci, ecco, vede, noi possiamo permetterci magari di distribuire qualche utile in meno, ma essere più efficienti e gestire sul territorio un servizio che ha un valore aggiunto per il cittadino, a differenza del privato, quale ottimizza assolutamente il guadagno. Pensi solo alla reperibilità che le nostre risorse hanno, H24, 365 giorni all'anno, sono tutte risorse disponibili pronte a territorio. Se solo dovessero partire da Loreto avremmo già un tema, ma da fuori regione sarebbe ancora peggio, anche se i bandi gli obbligano a organizzarsi sul territorio, ma visto che l'organizzazione è sempre all'osso, col minimo delle risorse, massimo risparmio, quindi torno a dirle, però ovviamente non è solo questo l'esempio. Sono i rischi che c'è da una parte nell'affrontare con diseconomie, perché le società non sono gestite male, dall'altra parte nell'affidarsi un po' all'incerto che è il libero mercato. La storia di AIR, posso dirle, dimostra che la gestione del servizio non solo è fatta in maniera efficiente, con un contenimento dei costi al limite della rivoluzione da parte delle stesse risorse che sono chiamate, ma lo fanno volentieri, anche alle volte sforzi supplementari, ma per dare il miglior servizio. Da una parte questo ce lo riconoscono soprattutto chi ha o è transitato da società molto più grosse, è arrivato in AIR e ha detto insomma la differenza sul territorio la vediamo. Quindi alle volte essere più piccoli, ha ragione lei, ha un tema di bilancio, ha un tema di numeri, però di solito i numeri di bilancio sono proporzionati all'azione sul territorio, e noi non ci sogniamo mai di andare oltre quelli che sono i nostri limiti. Quindi mi rendo conto che la risposta è articolata, mi scuso, però ecco, questo determina poi una scelta strategica del socio comune, dire no, non lo affido, preferisco andare a gara, oppure no, preferisco affidare a chi mi dimostra nel tempo, in oltre 20 anni nella storia, di essere efficiente, puntuale, preciso, perché voi ne avete ritorno dai cittadini, più sentite i cittadini che dicono, ma insomma quelli di AIR mandateli a a zappare, a spaccare pietre di porfido, ecco, se non lo sentite dire, evidentemente la differenza c'è. Per quanto riguarda anche il tema dei prezzi, dei valori mensili, noi ci confrontiamo regolarmente, le posso assicurare, gli ultimi che sono stati, le faccio un esempio molto pratico, molto preciso, noi viaggiamo oltre il 30% sotto la media di mercato, per esempio sull'illuminazione pubblica, negli interventi di efficientamento e di sostituzione e mantenimento. Quindi per noi il benchmark di mercato, dice lei, è la pietra miliare e dobbiamo tenerci possibilmente sotto il benchmark, non al benchmark, possibilmente sotto, e questo è uno dei compiti che facciamo. E ci riusciamo spesso, altre volte effettivamente siamo in linea con il mercato, con quella che le dicevo prima, che magari spende un centesimo in più, ma per essere più efficiente, perché il mio servizio va direttamente sulla comunità e sul cittadino. E quindi sicuramente sì. Per quanto riguarda il tema calore, sul piano industriale del calore, è un piano industriale molto, molto prudente, si articola in 5 anni e comincia intanto con l'assunzione del ruolo, tanto per andare nel puntuale, del terzo responsabile degli impianti. Quindi non andremo, e poi dopo la modifica del statuto dovremo tornare comunque in conferenza dei sindaci, perché questo è un atto che non dipende dal Consiglio di amministrazione, ma dai comuni soci. Quindi saranno loro a schiacciare il pulsante si parte, ma la partenza è minima spesa, minimo investimento, vediamo se siamo in grado di gestire con la stessa efficienza degli altri servizi. Se sarà così, man mano aumenteremo fino ad arrivare al regime al quinto anno. L'idea è quella, tanto per darle anche un numero sulle risorse, di gestire i servizi rispetto ai numeri che ci sono pervenuti dai comuni, con 2/3 risorse, ovviamente beneficiando il servizio, per esempio pensi la parte amministrativa, contabile, eccetera, di già tutto l'impianto che era già per gli altri servizi. Quindi sto parlando di risorse proprio skillate, proprio tecnicamente dedicate al servizio. Ma nel tempo, primo anno per esempio, nessuna risorsa, primo anno gestiamo noi quello che stanno oggi gestendo le strutture comunali, per capire qual è la gestione, come avviene la gestione, dove possiamo inserirci per migliorare ciò che si vede. Secondo anno, ecco, cominciamo a inserire le prime risorse, ma quindi con estrema prudenza, e con sempre la possibilità, dico sempre io, almeno questa è la logica con cui io affronto sempre le cose, di avere una via d'uscita che non danneggi la società. Ci accorgessimo che quello che stiamo, il piano industriale, non riusciamo a correggerlo in meglio e non sta andando, e dreniamo altre risorse, compito del Consiglio di amministrazione è riportarlo immediatamente ai sindaci, dire: signori, qui è meglio fermarsi, perché, come diceva lei, non sempre, non è detto che... questo ha ragione, non è detto che si riesca sempre ad efficientare. La società ha le risorse e un'expertise tale per cui ritiene di poterlo fare, ma lei sa che un piano industriale è sulla carta, no? Poi bisogna metterlo a terra. Mettere a terra non è proprio la stessa cosa che disegnare le cose su carta, quindi bisogna farlo con estrema prudenza, soprattutto quando, torno a dirvi, come nel nostro caso, i nostri soci sono enti pubblici. Per quanto riguarda i bilanci, i numeri di bilancio, ovviamente voi siete espressioni del comune, e tutto ciò di cui le informazioni, noi siamo sempre a vostra disposizione, posto che tra l'altro è un documento pubblico, no? Ma però soprattutto per spiegarlo, magari, no? Perché sono bilanci anche particolari, soprattutto quello dell'energia, quindi ben venga venire a essere invitati da voi, ben venga anche singolarmente con voi consiglieri interloquire quando meglio lo credete. In aereo il direttore ha una grandissima, oltre che competenza, ma anche disponibilità in questo. Spero di essere stato abbastanza esauriente, ma se no, insomma, sono qui.
Grazie Presidente, vedo che ha preso la richiesta della parola il consigliere Dalla Brida Danilo. Prego, consigliere.
Buonasera a tutti e buonasera anche al dottor Girardi che ho il piacere di conoscere in questa occasione e mi fa piacere descriva la società a tutti noi evidentemente. Io avevo un paio di piccole chiarimenti da chiedere. Prima di tutto, credo che il servizio realizzato da AIA sul territorio sia davvero a tutti gli effetti meritorio, la qualità del come voi le chiamate, risorse umane ha dimostrato e dimostra in modo sistematico una capacità di risolvere qualsiasi tipo di problema in tempi davvero brevi. Questo è soltanto direi un grosso vantaggio che la vostra società, che la nostra società, visto che anche noi ne facciamo in qualche modo parte, ci garantisce. Invece, alla prima lettura, quando mi sono messo a verificare le differenze tra il vecchio statuto e il nuovo statuto, ho letto le variazioni, le introduzioni di tipo tematico che avete posto come interessanti, perché muovono quello che è il core business della società verso obiettivi che sono diversi e sicuramente più moderni rispetto a quello della semplice distribuzione, e mi chiedevo se si poteva andare anche oltre, ossia realizzare quella che in termini tecnici si chiama ESCO, o detta anche Energy Service Company, che in qualche modo possa permettersi di commercializzare certificati bianchi o verdi che siano e quindi generare quello che si dice un mercato dell'energia che diventa attuale, assolutamente moderno e in qualche modo diciamo che vada in qualche modo a risolvere anche problemi che sono legati all'efficientamento energetico degli edifici in generale e non solo, ma che in qualche modo sviluppi o proponga sull'intero territorio l'accesso, addirittura semplicemente con delle modalità didattiche o di informazione, l'accesso al super bonus 110 per esempio o ancora l'incentivazione prodotta dal decreto legge di bilancio per la concessione di credito d'imposta addirittura in house da parte vostra. Ecco, queste cose che sono molto, come si dice, secondo me, elevate da un punto di vista progettuale, evidentemente credo siano rispetto allo statuto ancora troppo, cioè bisognerebbe allargare ancora diciamo la logica della modifica allo statuto per riuscire a rientrare pienamente in questo genere di competenze. Ecco, io mi chiedevo se queste cose si potessero fare, almeno da un punto di vista progettuale evidentemente, in che tempi, con che modi e soprattutto come un piano industriale di questo tipo possa in qualche modo essere gestito attraverso delle risorse umane che evidentemente vadano ben oltre quelle che sono adesso a disposizione. Non ultima, una domanda che vorrei fare in proposito proprio al contesto, diciamo, congiunturale che stiamo vivendo, se ci fosse modo di diciamo, correggere il costo dell'energia, non tanto sulla quota variabile, ma sulla quota fissa, proprio per i problemi contingenti legati alla crisi economica che stiamo vivendo in questo momento, e se per caso o in qualche modo avete pensato a questo genere di strategie o di politiche. Grazie.
Sì, consigliere, la ringrazio. Anche lei domande importanti e anche difficili. Vedo di risponderle, spero, al meglio. Parto dalle ultime scelte, dall'ultima domanda che lei ha fatto. Allora, il tema della gestione, tra virgolette, dello, per esempio, banalizzo, ma per capirci, sconti in bolletta, non dipende da AIR, ma dipende da chi si occupa della vecchia 30, della loro teologia, che potrebbe applicare queste, perché proprio non sono di nostra competenza. Noi, se può essere d'aiuto, abbiamo inteso rispondere un po' all'emergenza Covid come AIR, quindi come società sul territorio, e noi intercettiamo tantissimo, ovviamente vediamo di lavorare soprattutto per quanto possibile, perché torno a dire il tema dell'in-house è un vantaggio per certi versi, ma lo sapete voi che siete un ente comunale, il tema del pubblico sui principi di rotazione, gare pubbliche, impedisce molto spesso di riuscire a valorizzare anche le risorse locali, cosa che peraltro noi riusciamo spesso a fare negli affidi entro i limiti con cui possiamo andare a affido diretto o altre procedure negoziate, e abbiamo inteso intervenire quest'anno da una parte dai fornitori locali facendo diciamo così in magazzino, acquistando prima rispetto ai tempi che avevamo previsto, in maniera da poter fornire ai nostri fornitori cassa, e alle società che lavoravano e lavorano tuttora in questo periodo praticamente pagando vista fattura, quindi non lasciando termini tra il lavoro, quindi valorizzandole da questo punto di vista. Era uno di quelli, ecco, queste sono diciamo un po' le misure che abbiamo riversato un po' sul territorio. Sul tema energia purtroppo noi producendo e cedendo, dopo quello che succede poi nella parte commerciale tra appunto noi tutti e in questo caso Dolomiti Energia o la Trenta, va nelle logiche a noi purtroppo esterne su cui non possiamo intervenire. Quindi dove potevamo abbiamo inteso favorire nel modo che vi dicevo, le ho citato alcuni esempi, sostenere le aziende proprio della piana locale del territorio che lavorano per aria.
Grazie Cristian. Sì. Certo che dovresti star qui ore.
Grazie consigliere. Dalla Brina chiedo adesso, grazie presidente Girardi, lascio la parola al sindaco che l'ha richiesta per un breve intervento ancora.
Se posso presidente, sono ancora in debito di una risposta al consigliere Dalla Brina, credo, che era sulla prima parte, che è molto strategica, se mi posso permettere, mi scusi presidente, ma ecco, il tema ESCO, alcuni temi che lei ha citato, tipo il tema della progettazione e l'efficientamento, già rientrano, no, nella parte statutaria attuale. Il tema ESCO purtroppo ha delle tematiche innanzitutto strategiche, e quindi per quanto ci riguarda poi noi siamo a servizio, ma anche di legislazione sulle in-house providing, nel senso che ovviamente l'attività che si può fare attraverso la società in-house può essere riservata a un'attività puramente di cardine commerciale, come farebbero le altre società, solo per una piccola parte i comuni poi devono giustificare attraverso la strategicità di quell'attività rispetto alla partecipazione all'interno della società. Questo ci frena un po' su alcuni degli argomenti che lei ha citato, ma su altri, solo qui dentro, ci siamo mascherati nell'utilizzo di termini più ampi, soprattutto la lettera F, ma ci consentono da un punto di vista poi operativo di intervenire per esempio su tutta quella che è la parte di consulenza sull'efficientamento, no? Ecco, quindi qualcosa riusciamo già a fare, peraltro per il resto effettivamente se ci fosse altro, e rispetto anche a noi come consiglio, adesso torno a dire ci sarà un rinnovo per cui non so se saremo noi, ma anche se ringrazio il sindaco sempre per la fiducia, ma ecco, alcune cose riusciamo già a farle, altre cose invece più tipicamente la società commerciale in ambito settore energia diventa un tema proprio per la natura della società più che per la mancanza di volontà di metterle a terra. Ecco, grazie, scusi presidente Concini, io ho finito.
Grazie presidente, scusi lei prima dell'interruzione non voluta. Lascio la parola al sindaco. La richiesta?
Sì, molto brevemente, che in maniera tale poi da poter liberare anche il presidente e direttore. Ci tenevo a tornare un po' su quello che avevo accennato prima, insomma, quando parlavo della grande soddisfazione da parte delle amministrazioni comunali rispetto al lavoro di AIR. Io credo che non vi sia solo una grande soddisfazione da parte delle amministrazioni comunali. Spesso, e lo abbiamo detto spesso anche pubblicamente, anche all'interno di quest'aula, in Italia abbiamo sentito parlare spesso, soprattutto a livello nazionale, di come tante volte sono state demonizzate in passato, soprattutto anche una decina d'anni fa, le vecchie municipalizzate sostanzialmente, no? Che spesso si rendevano, diciamo così, protagoniste non esattamente di garantire efficienza e risparmio ai cittadini, ma di qualcos'altro. Noi abbiamo sempre detto che AIR ha sempre rappresentato qualcosa di diverso, anzi probabilmente l'opposto rispetto a quello che era il sentire comune rispetto alle municipalizzate in passato. Credo che qualunque cittadino viva il territorio quotidianamente, qui a Mezzolombardo, a San Michele, a Mezzocorona soprattutto naturalmente, qualunque cittadino quindi conosca quello che è il lavoro quotidiano di AIR e come vengono erogati i servizi da AIR sul territorio, possa esattamente aver testato in questi anni questo lavoro e possa quindi garantire che l'efficienza insieme alla trasparenza, insieme anche al garantire il giusto risparmio o quando serve il giusto, lo diceva bene prima il Presidente, se serve guadagnare un centesimo in meno perché in quell'anno c'è una difficoltà, e lo abbiamo visto tante volte in questi anni, ne abbiamo parlato tante volte anche in Consiglio Comunale in questi anni, AIR e il fatto di essere un in-house interamente a partecipazione pubblica ha sempre permesso di andare esattamente in questa direzione. Volevo poi chiudere dicendo al Consiglio che, e prendendo spunto dalla domanda del consigliere Dallabrida, cioè se AIR oggi fa qualcosa rispetto al momento di emergenza che stiamo vivendo, io lo credo di averlo già spiegato in Consiglio Comunale, però volevo il lavoro di AIR, i servizi che erogano, la distribuzione di tutto quello che viene effettuato dalla nostra azienda oggi crea un utile, spiegava prima il Presidente e dava anche qualche cifra su questi utili, parte di quell'utile viene distribuito ai comuni soci. Oggi, senza quell'utile, io vi garantisco, non saremo in grado di sostenere il mondo del volontariato a Mezzolombardo. Non saremo costretti a ridurre la contribuzione rispetto a quel mondo, non saremo in grado di sostenerlo. Questo significa che garantiamo un servizio efficiente ai cittadini, lo garantiamo in maniera equa, lo garantiamo con una società che è sul nostro territorio, che conosce il nostro territorio, che è fatta da persone del nostro territorio, che conosce la storia e la tradizione del nostro territorio perché qui è nata, cresciuta ed è quello che è oggi, ma che in più fornisce alle amministrazioni comunali socie la possibilità di sostenere la vita delle nostre comunità, la vita attiva, la partecipazione attiva all'interno delle nostre comunità. Perché noi oggi, senza i dividendi AIR, dobbiamo dircelo in maniera proprio chiara, non saremo in grado di erogare un centesimo, volendo mantenere naturalmente i servizi che oggi eroghiamo come Comune di Mezzolombardo, al mondo del volontariato e a tanti progetti che vengono effettuati in campo sociale, sportivo, culturale e promozionale. Questo credo che sia in poche parole, anche sotto il profilo proprio del ritorno pragmatico e concreto di quello che significa oggi per i comuni il lavoro di AIR. Grazie.
Grazie signor Sindaco, vedo che non ci sono altre richieste di intervento, pongo a congedo il Presidente Girardi e anche il Direttore Paternoster. Intanto vi ringrazio personalmente e anche a nome dell'intero Consiglio.
Grazie ancora e buon lavoro, buona continuazione.
Grazie, buonasera.
Arrivederci, grazie.
Sì. Allora poniamo in votazione l'approvazione di modifica dello statuto dell'azienda intercomunale rotaliana, SPA, AI Società per Azioni SPA, e approvazione della convenzione intercomunale per l'esercizio del controllo analogo congiunto.
Allora, Casa Grande Susanna.
Favorevole.
Concin Mariano.
Favorevole.
Dalfavo Michele.
Favorevole.
Dalla Brida Danilo.
Astenuto.
De Vigili Danilo.
Astenuto.
De Vigili Giorgio.
Consigliere De Vigili.
Favorevole.
Franzoi Mattia.
Favorevole.
Gasperetti Bruno.
Favorevole.
Girardi Cristian.
Favorevole.
Germano Alessio.
Favorevole.
Grazie Sara.
Favorevole.
Merlo Nicola.
Favorevole.
Regatti Matteo. Roncador Rosa. Non ho capito cosa ho detto.
Favorevole.
Grazie. Dai Andrea.
Favorevole.
Tortolo Federico. Favorevole. Weber Marco.
Astenuto.
Non abbiamo capito.
Astenuto.
E Gerardo Carlotta. Gennari Carlotta.
Astenuta.
Allora, dobbiamo rifare il conteggio di nuovo per la immediata eseguibilità. Casa Grande Susanna.
Favorevole.
Concin Mariano.
Favorevole.
Dalfavo Michele. Dalfavo Michele.
Favorevole.
Dalla Brida Danilo.
Tenuto.
De Vigili Danilo.
Tenuto.
De Vigili Giorgio. Franzoi Mattia.
Favorevole.
Gasperetti Bruno.
Favorevole.
Girardi Cristian.
Favorevole.
Alessio.
Favorevole.
Girardi Sara. Merlo Nicola.
Favorevole.
Matteo Pelegatti.
Favorevole.
Roncador Rosa.
Favorevole.
Taito Andrea. Tortolo Federico.
Favorevole.
Weber Marco.
Tutto.
E Gennari Carlotta. Astenuta, vero?
Sì. Allora, con 14 voti favorevoli e 4 astenuti, vengono approvate le modifiche del statuto dell'azienda come lette.
Ok, la mozione adesso.
Ok, allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. La mozione, una lapide a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale. Lascio al proponente, al consigliere De Vigili Giorgio, la lettura.
E la mozione, il titolo è una lapide a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale. La leggo velocemente. Il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto ha lavorato al censimento e raccolta dati sui caduti trentini nella prima guerra mondiale. Degli oltre 60.000 soldati trentini che tra il 14 e il 18 combatterono in Galizia, in Serbia, sul fronte italiano, più di 11.500 morirono nelle trincee, negli ospedali e nei campi di prigionia. I loro corpi furono sepolti in cimitero dove ben poche famiglie poterono recarsi. Il crollo dell'impero austro-ungarico, nel cui esercito avevano combattuto gran parte di loro, e l'unificazione del Trentino al Regno d'Italia ostacolarono l'accurato e doveroso censimento delle perdite. Nel dopoguerra furono le comunità a conservarne la memoria sui monumenti ai caduti e sulle lapidi poste nei cimiteri, nelle chiese e sulle piazze. All'interno del cimitero di Mezzo Lombardo una lapide ricorda i 136 caduti con paesani vestendo l'uniforme austro-ungarica. Solo grazie alla meritoria opera di volontariato della sezione Anna di Mezzo Lombardo e del suo capogruppo Mariano Concin, per questo insignito del prestigioso riconoscimento della Croce Nera austriaca, il manufatto non è stato distrutto. Le parole poi con le quali questi nostri concittadini sono ricordati appaiono paradossali. E, tra virgolette, Mezzo Lombardo, redenta, ricorda con pietà i suoi figli morti in guerra, cui fu negato il sublime conforto di morire per la patria. Inutile ricordare che Mezzo Lombardo durante la prima guerra era sotto l'Austria. Sono del parere che per arrivare ad una memoria storica condivisa vadano abbattuti gli steccati e debba essere riconosciuta la storia di un popolo senza negazione né tantomeno mistificazioni. E che la storia, la nostra storia, a partire sin dalla scuola dell'obbligo, debba essere insegnata ed appresa nel modo più compiuto possibile. Per questo, ed affinché il 4 novembre possa diventare davvero un momento di commemorazione dei caduti di tutte le guerre e a questo punto di tutte le divise, questa mozione vuole impegnare la Giunta Comunale a costruire a fianco del monumento ai caduti di Piazza Unità d'Italia una lapide che riporti i nomi dei caduti della Prima Guerra Mondiale con una frase che possa rendere giustizia alla verità storica. Il progetto è destinato ad assolvere ad un dovere civile di memoria ed a colmare una lacuna troppo a lungo protratta. Lascio la parola a chi vuole dire qualcosa, poi semmai mi riservo di replicare.
Richiesta?
Nessuno.
Allora, vedo che ha chiesto la parola, non so, leggo dall'aprile, ma prima dei consiglieri chiedo, mi permetta che il sindaco di anticipare, magari sul intervento, con una mia doverosa e personale osservazione, non di certo politica, ma meramente tecnica e illustrativa, della parte della mozione testé presentata dal Consiglio dei Vigili, in cui menzionato personalmente, e onorato anche di questo, per l'attività proposta congiuntamente ad altri amici nel corso di questi anni e principalmente al monumento ai caduti della borgata della Grande Guerra, locato nella parte alta del cimitero, che non è andato distrutto per nostri meriti, come scrive il consigliere, ma dignitosamente ripulito nell'estate del 2014, anche in occasione della ricorrenza del centenario dell'inizio della Grande Guerra. Attività peraltro correlata ad altri interventi e attività quali la collocazione dei ceri illuminanti alla saliente, libri aperti e descrittivi dell'immane conflitto che dal 14 al 18 ha interessato molte nazioni, in particolare la nostra terra trentina e le nostre genti. Poi rassegne teatrali e corali che molti di voi spero ricordiate. Iniziative portate avanti col gruppo Alpini, di cui in quel momento ero capogruppo e supportate anche dall'amministrazione comunale. Quindi iniziative a 360 gradi senza pregne colorazioni o visioni revansiste o di parte, ma finalizzate al giusto e corretto quanto doveroso ricordo delle diversificate tempistiche storico-sociali, nonché delle persone, ad una mera memoria condivisa. Dalla mozione presentata ho preso peraltro lo spunto per la ripresa di un lavoro che ho personalmente iniziato nel 2013 e sospeso dopo alcuni anni per altri impegni, inerente alla memoria e il giusto ricordo di quanti della borgata hanno dato o perso la propria vita nel corso della Grande Guerra. Un'attività di ricerca archivistica in atto che mira al completamento del numero degli stessi caduti erroneamente inserito nelle lapidi perimetrali al monumento eretto nel 26. Monumento che visibilmente necessita anche di un intervento di consolidamento della parte basale e di cui ho espresso l'attenzione all'amministrazione comunale. Ecco, chiudo questo mio breve intervento che potrà apparire anche banale, ma che non da storico, perché di fatto non lo sono, ma da trentino e da forcolò legato alla propria terra, della propria storia, vede in questo esclusivo monumento, attenzionato, giustamente onorato nel corso degli anni, l'unico e insostituibile ricordo dei nostri caduti nel corso della Grande Guerra. La ricerca storica e il memoriale di questi nostri caduti presumo possa essere ultimata per la fine dell'estate e così, col sostegno anche della stessa amministrazione comunale, posto magari in stampa. Era solo un piccolo intervento, vi ringrazio dell'attenzione. Allora, se qualcuno prende la parola. Qualche consigliere vuole prendere la parola?
Dalla Brida ho chiesto, sì.
Ecco, vedo che ha chiesto la parola il consigliere Dalla Brida, prego consigliere.
Volevo esprimere la nostra posizione rispetto alla mozione, che sicuramente è pienamente approvabile nella prima parte. Credo che l'aspetto culturale che la mozione porta come testimonianza sia assolutamente da sostenere e da comunicare. Soprattutto alle nuove generazioni che dovrebbero essere istruite sulla vacuità della guerra e come poco più, poco meno di 100 anni fa, una distanza temporale minima, ci trovassimo fondamentalmente su due fronti opposti e che fondamentalmente questa la realtà adesso neghi la stessa storia, ossia la stessa lo stesso evolversi della storia come è avvenuta fondamentalmente. Se consideriamo che mio nonno aveva combattuto con gli austriaci e adesso ci troviamo patrioti italiani, ecco, la cosa diventa davvero, davvero da dover raccontare e da dover pesare quelli che sono i conflitti dentro nello stato dell'umanità in tempi incomprensivi. Credo che, come presentato, come proposto dal Presidente Concin, quindi il manufatto debba essere consolidato, debba essere restaurato e deve essere effettivamente anche la testimonianza della retorica fascista in qualche modo, perché bisogna pensare che questo genere di spinta culturale è stata determinata dalla volontà di portare il popolo che un tempo era austriaco verso quella che era la nuova patria, e quindi determinare dei pesi diversi da quelli che erano morti su un fronte o sull'altro fronte, a seconda di quanto il potere riteneva opportuno per modificare la volontà civile, il parere del popolo. Ecco, quindi tutelare l'oggettività di queste testimonianze, dal mio punto di vista, è la scelta più opportuna, senza produrre reinterpretazioni storiche che potrebbero avvenire ponendo altri oggetti, altri manufatti nelle circostanze delle opere che sono già più che visibili sul territorio, e quindi riteniamo che sia inutile andare oltre su questo piano di reinterpretazione civile e invece tutelare e sostenere quelle che sono i manufatti che finora ci sono pervenuti, proprio per dare al futuro la possibilità di cogliere queste differenze, queste interpretazioni che si sono avute e che anche noi dovremmo riuscire a determinare. Grazie.
Grazie consigliere Dalla Brida, lascio la parola al sindaco per la richiesta.
Sì, grazie presidente. Ma ho ascoltato con attenzione l'intervento del presidente Concini, insomma, che secondo me va nella giusta direzione, quella naturalmente di una ricerca storica che magari possa anche probabilmente produrre risultati che potrebbero in qualche maniera anche stupire rispetto a quelli che oggi abbiamo di fronte, quindi quella di uno scritto che naturalmente con la professionalità e con la competenza acquisita insomma nel tempo dal Presidente Concin non ho assolutamente dubbio riuscirà a produrre, mentre invece vedrei molto più problematica la richiesta del dispositivo di mozione che non mi vede personalmente assolutamente d'accordo, la vedo complicata perché credo che innanzitutto tutti i morti delle guerre meritino rispetto. Nei caduti in guerra non ci sono naturalmente morti di serie A o di serie B. Da quando amministriamo, da quando il sottoscritto svolge la funzione di sindaco, ha sempre nel giorno dei caduti, nella giornata delle forze armate del 4 novembre, colto l'occasione insieme al nostro gruppo Alpini di ricordare i morti di tutte le guerre, anche se evidentemente quella data ha una memoria storica importante, quella dell'armistizio della prima guerra mondiale, ma quella giornata negli anni è diventata anche l'occasione per ricordare i caduti di tutte le guerre, naturalmente. Quindi immaginare oggi l'erezione di una lapide che ricordi solo i morti della Grande Guerra a fianco al monumento dei caduti non mi sembrerebbe una cosa francamente opportuna. Non solo, ci sarebbero poi, dicevo, una serie di problematiche davvero importanti, perché per esempio ho notizia evidentemente che vi sono anche dei caduti che combattevano con, per fare un esempio, caduti di mezzo lombardo naturalmente, che combattevano per esempio con l'esercito americano piuttosto che con l'esercito russo, e quindi chiedo su quella lapide meriterebbero di essere inseriti o no, sono caduti della nostra borgata, quindi voglio dire, tanto questo era per fare un esempio di quelle che sarebbero evidentemente le problematiche che si innescherebbero di fronte ad un'iniziativa del genere, naturalmente. Quindi io credo che bene ha fatto il Presidente Concin a fare una proposta che mi sembra davvero interessante, che è quella di uno studio approfondito, di uno scritto che possa naturalmente andare più a fondo magari ancora e riuscire a dare alla nostra comunità l'elenco dei caduti della Grande Guerra, e quella credo che sia la forma migliore naturalmente per andare a fare quella che una pubblicazione può naturalmente garantire di andare a trovare, mentre invece quello che viene proposto nel dispositivo di mozione personalmente mi vede assolutamente contrario.
Grazie signor sindaco. Prego, consigliere De Vigili.
Non si sente.
No, non si sente. Devi aprire il microfono.
Un po' di difficoltà. Adesso mi sentite? Mi sentite?
Sì.
Sì. Okay.
Volevo un po' spiegarvi com'è nata questa mozione, insomma, l'esperienza mia. In realtà è nata da un incontro con un amico che mi ha raccontato questa storia, perché sinceramente io non conoscevo, ecco, la storia, la presenza del monumento sopra il Colonnato. Sono cresciuto e vissuto in questo paese, però nulla sapevo appunto dell'esistenza in cimitero di un monumento a ricordo dei caduti della Grande Guerra, e questo chiaramente ne va una mia responsabilità. Peraltro in questi giorni sono state molte le persone che mi hanno fermato in paese, che a loro volta nulla sapevano della storia del monumento e di quanto vi era scritto, soprattutto nella lapide che sta al davanti. Alcune addirittura si sono recate in cimitero per vederlo, per capire di che cosa si trattava. Ora, attraverso la proposta di una lapide accanto al monumento in Piazza d'Italia, io credo che molti avrebbero l'opportunità di conoscere questa parte di storia del loro paese. e soprattutto anche in particolar modo i ragazzi di oggi, delle elementari, delle medie di Mezzo Lombardo, in riferimento al fatto che non esistono morti di serie A e di serie B, mi sembra pleonastico rispondere. Ricordo peraltro che una lapide dei caduti della Grande Guerra è presente sulla facciata del Comune di Trento in via Belenzani, proprio riguardante questo tema. Ora, uno dei compiti dell'amministrazione pubblica credo che sia quello di impegnarsi proprio nella sensibilizzazione, nella valorizzazione di un percorso di memoria della propria storia. E ho molto apprezzato le parole del presidente Mariano Concina a questo proposito. Magari qualcuno passandoci davanti potrebbe anche porsi qualche domanda. Pensate appunto che a distanza di 107 anni non abbiamo neppure un numero ben preciso individuato dei caduti di Mezzo Lombardo. Ora, senza voler essere indipendentisti, austriacanti o nostalgici, sappiamo bene quanto è avvenuto col fascismo e con l'annessione all'Italia, e questo ne è la prova quanto è scritto sulla lapide anteriore del monumento, una narrazione del tutto arbitraria. Il fascismo ha cercato in tutte le maniere di cancellare quella che è stata la storia di questa terra e direi che è stata un'operazione riuscita. In questo senso va recuperato, a mio parere, anche attraverso questa attenzione, il senso di comunità in una terra peculiare, in una terra di confine come la nostra, dove si interseca la questione linguistica, l'integrazione dei popoli e una nostra specialità istituzionale, ossia l'autonomia. Ora, abitiamo una terra di mistilinguità, perché nel 1914 a Mezzo Lombardo il tedesco lo sapevano tutti, soprattutto quelli che facevano affari, i commercianti. Vi ricordo che proprio nel 1914 Mezzo Lombardo aveva più di 5.000 abitanti, quando Cles non arrivava a 1.000 abitanti e Trento superava di poco i 20.000. Era un centro che serviva a tutte e due le valli del Noce, che trovavano a Mezzo Lombardo di tutto, l'ospedale, la pretura, il carcere, tutti gli uffici dell'amministrazione pubblica, la caserma, ma anche tutta la bassa Tesina si rivolgeva a Mezzo Lombardo. Fino agli anni 60, moltissimi cittadini di Caldaro e di Termino sono nati a Mezzo Lombardo, perché l'ospedale di prossimità, come si usa adesso chiamarlo, era quello di Mezzo Lombardo. Tant'è che la crisi immensa del paese dei primi anni 20 venne determinata dalla svalutazione forzata nel cross corona lira effettuata dal regno, per cui se tu avevi 100 corone, che dovevano valere, poniamo, 100 lire, in realtà te ne davano 25. Ciò ha reso inesigibili i crediti che le aziende commerciali trentine vantavano nelle province del vecchio impero, per cui all'inizio degli anni 20 Mezzo Lombardo si è spopolata e la gente è stata costretta ad emigrare in quanto senza soldi e senza risorse. Allora, insegnare queste cose vuol dire gettare il seme per capire le ragioni profonde della nostra autonomia, che non sono conosciute neanche da noi trentini. Da questo punto di vista noi davvero ci meriteremo di perderla, perché non sappiamo la storia, non conosciamo i motivi storici, quelli culturali della nostra autonomia, per cui quando veniamo anche attaccati da qualcuno non siamo neppure in grado di rispondere. Ora, conoscere la propria storia, le proprie radici, averne consapevolezza e memoria, ci porta ad un'idea dello Stato come rispetto delle condizioni naturali delle minoranze, intesa come realtà che va rispettata, apprezzata e inserita nello Stato, senza arbitrarie deformazioni. È così che comprendiamo il valore di questi elementi nella formazione e nella vita della persona umana, al fine di conservarne e trasmetterne le nostre memorie e le nostre tradizioni. Come vedete, non c'è nulla di politico in tutto questo, nessuna trappola politica. In tutta questa storia che ho raccontato in questo minuto e mezzo, non vi è nessuna volontà di abbattere monumenti che devono restare come testimonianza del tempo passato, magari appunto restaurato, vedi i radoni. Ma una lapide accanto al monumento in Piazza Unità d'Italia sarà in grado di farci riflettere come dietro questi nomi, i nomi dei nostri compaesani caduti durante la Grande Guerra, si nascondono le radici della nostra autonomia. Quindi non sono soltanto dei nomi che vanno onorati, ma sono il simbolo di una storia che rappresenta anche i germogli dell'autonomia del Trentino Alto Adige, che ci aiuta a capire cosa vuol dire il legame alla terra e la volontà di solidarietà di una comunità. Un esempio per tutti noi e per le generazioni future.
Grazie consigliere, ci sono altri che devono prendere la parola?
No.
Mi pare che non ci siano altri, quindi pongo in votazione la mozione presentata dal Consiglio dei Vigili.
Casagrande Susanna?
No.
Non abbiamo capito, scusa.
Contraria.
Concin Mariano?
Astenuto.
Dal Fuoco Michele?
Astenuto.
Dalla Brida Danilo?
Astenuto.
Dei Vigili Danilo?
To.
Dei Vigili Giorgio?
E la presento per
De Vigili Giorgio. De Vigili Giorgio.
Gli è caduta la linea, mi sa, perché non lo vedo più.
Sì, non c'è più.
Si è sconnesso, probabilmente ha sbagliato a schiacciare.
Dai, andiamo avanti. Franzò e Mattia.
Contrario.
Gasperetti Bruno. Gasperetti Bruno.
Contrario.
Grazie. Girardi Cristian.
Contrario.
Kaiserman Alessio.
Contrario.
Martinatti Sara.
Contrario.
Merlo Nicola.
No.
Non abbiamo capito. Ah.
Contrario.
Pellegatti Matteo.
Io.
Roncador Rosa.
Via.
Non abbiamo capito, scusa.
Contraria.
Grazie. Taita Andrea.
Contrario.
Tortolo Federico. Tortolo Federico. Non c'è.
Mi sa che non c'è, credo si sia scollegata la linea.
Bebio e Marco.
Astenuto.
Astenuto?
Astenuto.
Zenari Carlotta.
Ota.
Astenuto. De Vigili Giorgio e Tortolo Federico non si sono ricollegati. Niente, le consideriamo
assenti, assenti, se...
quindi sono 16 votanti con 1, 2, 3, 4, 5, 6 astenuti e 10 contrari.
Ma forse bisognerebbe contattarli prima di considerarli assenti, perché se hanno un problema
di linea, facciamo se secondo, non so, forse chiamare, ma...
Io sarei per provare a chiamare, anche perché come redattore della mozione mi sembrerebbe doveroso almeno metterlo a favore.
Io non ho, come facciamo
cosa crede?
De Vigili Giorgio e beh, il Tortolo Federico se lo provate a contattare voi magari. Ah, De Vigili Giorgio è entrato.
È tornato Elisabetta.
Ok. Devi dire Giorgio il voto, l'avrei chiesto.
Favorevole.
Favorevole.
E Tortolo è ancora...
Tortolo Federico.
Ecco fuori dalla porta.
Posso chiamarlo? Sto... Sono al telefono, io con Tortolo non riesco a collegarci.
Allora chiamiamo un attimo Federico.
Come ti metti in voce? Elisabetta?
Sì, non riesce a collegarsi.
Io l'ho qua in viva voce, vuoi che voti in viva voce, ma non riesce a collegarsi.
Non riesce a collegarsi perché? Un problema.
Prova a parlare.
Contrario alla mozione.
Hai sentito Elisabetta?
Sì, si è sentito.
Perché non riesce a collegarsi, ce l'ho io in viva voce.
Sì, confermo.
Allora, allora sono 18 i votanti, di cui un favorevole. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 contrari e 6 astenuti.
Ok, quindi la votazione, 18 votanti, di cui 6 astenuti, 11 contrari e un favorevole, pertanto la mozione non viene accolta. Passiamo alla seconda mozione, presentata sempre dal Consiglio dei Vigili, Mezzo Lombardo, cittadina cardio protetta.
Grazie Presidente, è un progetto finalizzato alla collocazione sul territorio di postazioni di defibrillazione d'accesso pubblico, corsi di formazione BLS per la cittadinanza. In Italia le vittime di arresto cardiaco sono oltre 70.000 ogni anno, l'80% dei decessi viene lontano da ospedali, strutture sanitarie, casa, negli uffici pubblici, nelle strade, sul lavoro. L'arresto cardiaco non dà segni premonitori, colpisce chiunque dovunque, il cuore smette di compiere, la sua normale funzione di pompa è spesso a causa di una sopraggiunta aritmia chiamata fibrillazione ventricolare, la persona che è da terra priva di vita. Se non si interviene entro i primi 5 minuti dall'arresto cardiocircolatorio, somministrando una scarica elettrica al cuore attraverso l'utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno, le possibilità di salvezza per la persona colpita sono praticamente nulle. A seguito della diffusione della defibrillazione precoce sul territorio e la formazione di un numero sempre maggiore di cittadini alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, il tasso di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco è passato da poco meno del 5% oltre il 50%. Questo significa aver ridotto di molte migliaia il numero di decessi all'anno causati da arresto cardiaco sull'intero territorio italiano. C'è molto ancora da fare, però, per diffondere sul territorio italiano la cultura della defibrillazione precoce e per informare adeguatamente i cittadini sull'importanza della conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. È importante sottolineare che nessun servizio di emergenza è in grado di intervenire in tempo utile. L'unica possibilità di salvezza in caso di arresto cardiaco è quella di aver subito a disposizione un defibrillatore esterno, accenderlo, utilizzarlo sul paziente seguendo le istruzioni che l'apparecchio stesso offre al soccorritore. Un progetto di defibrillazione pubblica prevede la collocazione di postazioni di defibrillazione d'accesso pubblico sul territorio, sia in versione per interni che esterni. Le postazioni per interni saranno composte dal dispositivo DAE, dalla teca di contenimento e dalla relativa segnaletica murale di segnalazione della postazione. Quelle per esterni saranno personalizzate in funzione delle singole esigenze di collocazione, con armadietta d'apertura a temperatura controllata, pensiline, base di supporto, sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi di emergenza. Attraverso le postazioni esterne, i cittadini addestrati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, è possibile creare una rete di soccorso efficace e perfettamente integrata con i servizi di emergenza già presenti sul territorio ed offrire la miglior terapia salvavita a chiunque venga colpito da un arresto cardiaco provvisorio. Tutto ciò premesso, questa mozione impegna la Giunta ad attivare un progetto di cardio di protezione finalizzato alla collocazione sul territorio di postazioni di defibrillazione d'accesso pubblico, adibite specificatamente per l'uso in aree pubbliche, da collocare in modo equilibrato ed equo su tutto il territorio comunale dal centro alle periferie, in punti strategici dove si concentrano i maggiori afflussi di persone. Due, alla pianificazione di corsi di formazione BLSD, con il coinvolgimento dell'Associazione Croce Bianca Rotariana per l'attività di formazione sanitaria della cittadinanza. Qui c'è poco da spiegare, sapete tutti che cosa significa mettere delle postazioni con dei device di defibrillazione nei vari punti del paese. E ho sentito che ci sono già delle donazioni o comunque della gente che vuole donare in qualche maniera dei defibrillatori, ben vengano queste. È chiaro che questo è un progetto che impegna la Giunta ad avere una regia all'interno, diciamo, di un progetto importante, con delle defibrillatori presenti in vari punti del paese e soprattutto con un coinvolgimento della Croce Bianca Rotariana, l'attività di formazione, il BLS. Tutto questo chiaramente ha una serie di conseguenze. Non, pensate che insomma, sono circa 70.000 all'anno gli arresti cardiaci, e per cui significa che abbiamo un caso ogni 1.000 abitanti. Siamo in 7.000, ci sono 7 casi all'anno nel nostro paese. E questo è un numero importante. Diciamo, dietro questa mozione c'è anche un modo per sensibilizzare le persone all'approccio, al primo soccorso, alla possibilità di intervenire nel soccorrere anche la persona che ci sta vicino. È chiaro che quando siamo di fronte a un arresto cardiaco la cosa più importante è avere a disposizione un defibrillatore. Per cui io credo che ben vengano anche le donazioni o comunque dei privati, ma che sia un progetto soprattutto pubblico. Un defibrillatore semiautomatico ha il costo di circa tra i 1.000 e i 2.000 euro, per cui non è diciamo, una spesa molto rilevante. Io credo che sia, da questo punto di vista, un progetto che entra in una politica sanitaria anche del territorio, insomma, e va ad incidere in maniera importante sulla qualità della vita delle persone, dei cittadini e dell'intera comunità. Questa è la mia posizione.
Grazie consigliere Vigili, lascio la parola al consigliere Weber per la richiesta.
Grazie presidente. Allora, come penso tutti sapete, io ho avuto problemi di cuore, ho due bypass e quindi sono particolarmente sensibile a questo argomento. E parlo a nome mio e anche dei colleghi di minoranza di Cresce Insieme e Futuro Insieme. Noi siamo favorevoli a questa mozione, pensiamo che sia una mozione che va portata avanti, perché comunque ha un costo sicuramente basso in proporzione soprattutto a quelli che possono essere i ritorni in salvataggio di vite umane. Quindi si può fare, secondo noi va fatta. Chiediamo e aggiungiamo che poiché c'è qualche rischio, anche se lontano, che i defibrillatori possano essere vandalizzati, i defibrillatori vengano messi in zone dove possibilmente ci sono le videocamere, le fotocamere, in modo di evitare che questo succeda o comunque come deterrente affinché questo possa succedere. Quindi sia la mozione, con tutto quello che ne consegue, con tutto quello che viene chiesto nella mozione, con l'aggiunta del fatto che i defibrillatori vengano messi in zone dove ci sono le telecamere.
Grazie consigliere Weber, lascio la parola al sindaco per la richiesta.
Prego. Grazie presidente. E solamente per dire che la maggioranza condivide il dispositivo, la premessa della mozione. Naturalmente il tema è delicato e non potrebbe essere altrimenti, quindi c'è piena condivisione rispetto alle premesse che sono contenute nella mozione presentata dal consigliere De Vigili, e chiederei che venga messo a verbale, che sono assolutamente condivise queste considerazioni. E volevo annunciare però il voto di astensione della maggioranza, perché questo progetto è già partito, lo stiamo già mettendo in piedi, grazie, come diceva prima qualcuno, ancora a dire la verità qualche mese fa, poi la pandemia naturalmente ha un po' rallentato tutto questo iter, ma abbiamo avuto appunto alcuni incontri e la disponibilità da parte di una famiglia di privati che intendevano con questo anche ricordare un proprio caro, e quindi da lì si è partiti esattamente con il progetto che viene descritto nella mozione, cioè di voler dotare in luoghi pubblici anche a mezzo lombardo, di questi defibrillatori che potrebbero naturalmente essere utili per salvare delle vite. Quindi il voto di astensione è motivato dal fatto che il progetto è già partito e speriamo che a breve possa essere concretizzato.
Grazie, signor Sindaco, vedo che non c'è nessun altro consigliere che desidera prendere la parola, quindi pongo in votazione il punto 2, la mozione del consigliere De Vigili sul metrobalto cittadina Cade Protetta.
Casa Grande, Susanna.
Astenuta.
Concin Mariano.
Astenuto.
Dal Fuoco Michele.
Astenuto.
Alla Brida Danilo.
Favorevole.
De Vigili Danilo.
Favorevole.
De Vigili Giorgio.
Favorevole.
Sanzoi Mattia.
Voto.
Gasperetti Bruno.
Astenuto.
Girardi Cristian.
Astenuto.
Kaiserman Alessio.
Astenuto.
Grazie Sara.
No.
Merlo Nicola. Nicola.
Astenuto.
Delegati Matteo.
Astenuto.
Roncador Rosa. Roncador Rosa.
Astenuta.
Taita Andrea.
Astenuto.
Tortolo Federico.
Astenuto.
Weber Marco.
Favorevole.
E Gennari Carlotta.
Favorevole.
Allora sono 18. 18 favorevoli, nessuno, astenuti 1, 2, 3, 4, 5 astenuti e 13 contrari.
Allora 18 votanti, 13 contrari e 5 astenuti, la mozione.
No, scusa, no, aspetta, 13 astenuti,
13 astenuti
e 5 favorevoli.
E 5 favorevoli, sì.
Quindi non si approva. No,
non si approva pertanto la mozione. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e successivi della legge 27 dicembre 2019, numero 160, e approvazione delle tariffe. Lascio la parola alla dottoressa Brighenti in esposizione.
Sì, non so se voleva intervenire forse l'assessore Martinazzi.
Ah, scusa.
No, no, niente, non è un problema.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti.
Scusa.
Con la legge di bilancio del 2020, quindi la legge di numero 160 del 2019, è stato istituito questo nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria. In sostanza, a decorrere dall'anno 2021, questo canone unico sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. nonché per l'installazione di mezzi pubblicitari e tutto quanto riguarda le affissioni. Praticamente quindi viene istituito questo nuovo canone unico e di conseguenza andiamo a redigere questo nuovo regolamento che portiamo in aula oggi, che va a sostituire due regolamenti che erano già presenti, che sono appunto il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la COSAP, e il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, che sappiamo che il Comune di Mezzo Lombardo ha esternalizzato da anni e che in questo momento appunto è in gestione AICA. Quindi in sostanza si passa da una serie di canoni, di tasse e di imposte per avere un canone unico regolato all'interno di un unico regolamento che va a sostituire i due che c'erano già presenti. È un obbligo di legge e vale dal 2021. Grazie.
Grazie.
Ma no, cioè, era rimasta, ma a questo punto sì.
Vabbè, se vuoi prendere la parola, prego, consigliere Weber.
Sì, era solo un chiarimento. Volevo capire, canone unico significa che tutti pagano uguale o significa che...
No, no, allora si tratta praticamente di uniformare una serie di imposte, tasse e canoni che adesso sono tutti canoni patrimoniali. Quindi non ci sarà più la tassa di occupazione, ma la tassa diventerà un canone. L'imposta sulla pubblicità diventerà un canone e vengono tutte, confluiscono tutte in un nuovo regolamento che è, non è semplicemente la somma di due regolamenti, li sostituisce e con l'occasione è stato fatto un gran lavoro appunto dalla dottoressa Brighenti, che è qua presente, che ringrazio, e quindi è stato anche un attimo aggiornato alle disposizioni normative vigenti ad oggi. Era obbligatorio farlo prima dell'approvazione del bilancio e entra in vigore dal 2021.
Ok. Quindi, seconda domanda, ci sono dei cambiamenti nei canoni o è solamente un cambio di nome e i canoni rimangono sostanzialmente uguali, parlo di cifre?
Il canone, allora, le tariffe rimangono uguali, è stata la scelta di non aumentarle. Quindi abbiamo fatto delle simulazioni e tramite dei coefficienti siamo riusciti a fare in modo che non vi siano aumenti, sostanzialmente si paga quel che si pagava fino al 31-12 del 2020.
Ok, ultima domanda, rimane sempre ICA? Come...
Al momento sulla pubblicità sì, poi so che l'amministrazione sta facendo delle valutazioni, ma si vedrà insomma in futuro.
Grazie.
Prego.
No. Grazie consigliere. Weber, se non ci sono altre richieste di intervento, pongo in votazione l'approvazione di questo regolamento.
Casa Grande, Susanna. Ah, scusa, volevo leggere l'oggetto.
Ah, sì.
Scusa.
Approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'articolo 1, commi 816. E successivi dalla legge 27 dicembre 2019, numero 160, e approvazione delle tariffe. Prego, segretario.
Casa Grande, Susanna.
Favorevole.
Concin Mariano.
Favorevole.
Dal Fuoco Michele. Dalla Breda Danilo. Dalla Brida non abbiamo sentito, mi scusi.
Favorevole.
Sì. Virgili Danilo.
Favorevole.
De Virgili Giorgio.
Favorevole.
Franzoi Mattia.
Favorevole.
Gasperetti Bruno.
Favorevole.
Girardi Cristian.
Favorevole.
Kaiserman Alessio.
Favorevole.
Martinatti Sara.
Favorevole.
Merlo Nicola.
Favorevole.
Delegati Matteo.
Favorevole.
Roncador Rosa.
Favorevole.
Taita Andrea.
Favorevole.
Tortolo Federico. Weber Marco.
Favorevole.
Gennari Carlotta.
Favorevole.
Devo richiedervi di votare sulle immediate eseguibilità perché i regolamenti che riguardano le tariffe e le tariffe vanno sempre approvati prima del bilancio. E siccome siamo nell'immediatezza dell'approvazione del bilancio, dobbiamo per forza le immediate eseguibilità. Casa Grande Susanna.
Favorevole.
Concini Mariano. Dal Povo Michele. Dalla Brida Danilo. De Vigili Danilo.
Favorevole.
De Vigili Giorgio.
Favorevole.
Franzoi Mattia. Gasperetti Bruno. Giuradi Cristian.
Favorevole.
Eiserman Alessio.
Favorevole.
Martinatti Sala.
Favorevole.
Merlo Nicola. Delegati Matteo.
Favorevole.
Roncador Rosa. Caeta Andrea.
Favorevole.
Tortolo Federico.
Favorevole.
Weber Marco. E Zenari Carlotta.
Favorevole.
Quindi all'unanimità con 18 voti favorevoli viene istituito e approvato il regolamento del canone in concessione e posto alla immediata eseguibilità. Passiamo al quarto e ultimo punto dell'ordine del giorno, istituzione ed approvazione del regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dato in concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Lascio sempre la parola all'assessore Martinatti, prego.
No. Presidente, interverrei io per competenza.
Scusa.
Scusa, c'è stata io. No,
no, vabbè, un po' di confusione. Cioè,
quello che riguarda. Io,
quindi il ministro del commercio è di competenza, poi da tutti casi, ma prego, assessore.
Nessun problema, grazie, buonasera.
Adesso non ti sentiamo.
Scusatemi, ci siamo, ecco, scusate, dicevo appunto che si tratta di dare seguito a quanto già annunciato nel punto precedente dall'assessore Martinatti. Di fatto è la modifica, anche questa è prevista appunto dalla legge 160 del 2019 che deve essere approvato entro questo 2021 prima dell'approvazione del bilancio comunale e riguarda in questo caso appunto la creazione del canone unico per quanto riguarda appunto le aree occupate per le esposizioni mercatali e i posteggi isolati. Le esposizioni mercatali sono, per quanto ci riguarda, quelle del mercoledì e del sabato, dunque i mercati settimanali. Per quanto riguarda i posteggi isolati, per capirci, sono quei posteggi occupati da venditori come possono essere a nord del paese, insomma l'ortofrutta Bottamedi, e a sud del paese lo spazio di vendita Casetta della Frutta di Zadra. Anche in questo caso vige lo stesso concetto, ovvero prima pagavano un mix di tariffe tra appunto occupazione del suolo e tariffa rifiuti, ora diventa di fatto un canone unico, di fatto quindi va ad accorpare le tariffe e le rende praticamente un unico canone, così come previsto appunto dalla nuova legge che entra in vigore. Per quanto riguarda le tariffe, la legge prevede anche che per i comuni non ci siano degli scompensi in negativo rispetto a quanto incassavano precedentemente dalla raccolta di queste tariffe, quindi di fatto le tariffe sono state riviste, ma nemmeno troppo, in modo tale da appunto garantire al comune la stessa entrata che veniva fino ad oggi incassata. Stiamo parlando chiaramente delle superfici che vengono occupate anche dai singoli banchi che voi vedete durante i mercati, fino appunto alle aree più grandi che sono quelle occupate dalle aree nei parcheggi isolati che vi ho che vi ho menzionato poco fa. Direi che sì, in questo rientra un po' tutto quello che veniva pagato appunto fino ad oggi appunto dai singoli commercianti. Ecco, è stato fatto un lavoro di concerto tra gli uffici del comune e il consorzio dei comuni delle autonomie locali appunto per arrivare a stilare questo tipo di questo regolamento in modo che possa essere di fatto attuato sull'intero territorio provinciale in egual modo. Grazie.
Grazie assessore, chiedevo se l'alert con la manina del consigliere Weber è reale. Sì, perfetto, allora consigliere Weber, la parola a lei.
In questo caso la mia domanda riguarda, in parte ho già avuto risposta, però volevo un chiarimento, riguarda i costi, cioè ci sono aumenti di costi per qualcuno, abbassamenti per qualcun altro, perché diciamo di aver capito che gli incassi rimarranno uguali. Però è stata fatta una modifica di che tipo? Cioè sono stati aumentati i canoni più bassi e abbassati quelli più alti o altro di questo tipo?
No, sono state solo semplicemente trasformate le tariffe in modo tale da arrivare a garantire al comune lo stesso tipo di entrata. La legge prevede tariffe che vanno dai 60 centesimi a metro quadro per le occupazioni temporanee fino ai 30 euro a metro quadro per le permanenti, quindi stiamo parlando ad esempio delle occupazioni dei tavolini dei bar piuttosto che di altre attività commerciali che riguardano appunto mercati, fiere appunto, e attività in generale. C'era la possibilità di aumentare le tariffe di un 25%, noi abbiamo deciso appunto di mantenerle sostanzialmente invariate, semplicemente dando seguito alla richiesta che è prevista per legge appunto di mantenere invariato quello che il comune incassava fino ad oggi, quindi di fatto le tariffe sono sostanzialmente invariate.
Grazie per la risposta, anche questa volta noi siamo d'accordo se non ci sono cambiamenti riguardo ai costi per l'utenza, insomma. Visto che è comunque un cambiamento dovuto alla legge, l'unica preoccupazione che avevamo e che volevamo esternare era appunto sui costi. Se i costi rimangono uguali non abbiamo niente in contrario.
Ecco, mi permetto solo, vado forse un po' fuori tema, ma magari è un'anticipazione che faccio, visto che ho parlato di aree occupate da attività commerciali esterne alle proprie aree di competenza, quindi quando vengono richieste di fatto le occupazioni di suolo per magari portare all'esterno attività come tavolini, bar, eccetera, che fino a questo mese di marzo, dall'ultimo DPCM in atto, questo tipo di occupazioni sono state rese a titolo gratuito alle attività come bar e ristorazione. Ora l'intenzione dell'amministrazione è quella di verificare che cosa sceglierà di fare il governo da qui al prossimo immediato periodo, altrimenti una delle ipotesi per noi è proprio per andare incontro anche a questo momento difficile, parlando di tariffe, stiamo valutando anche l'ipotesi appunto di mantenere questa gratuità per un periodo un po' più lungo, proprio per agevolare la ripresa di questi tipi di attività che beneficiano e chiedono spesso e volentieri di poter occupare degli spazi esterni. Però vado un po' fuori tema, ma era solo visto che stava parlando di non aumentare le tariffe, volevo far rendere presente a tutto il Consiglio Comunale che c'è anche questo tipo di attenzione da parte dell'amministrazione.
Nel decreto sostegni, che è recentissimo, quindi probabilmente non avrei avuto modo di vederlo, l'esenzione è stata prorogata fino al 30 di giugno.
Ovviamente noi siamo contenti di questa cosa qua, perché tutto quello che va a beneficio dei cittadini in generale e soprattutto dei cittadini che ne hanno più bisogno, e certe attività sicuramente più di altre, ma un po' tutte le attività commerciali hanno subito dei danni notevoli da queste chiusure forzate, quindi ogni costo in meno che loro hanno, noi siamo contenti e approviamo, ovviamente.
Ringrazio la vice segretaria per questa precisazione, appunto, quindi gratuità ancora fino a giugno tutto, poi valuteremo il proseguo, insomma.
Ok, grazie assessore, grazie consigliere Weber di intervento. Poniamo allora in votazione l'istituzione e l'approvazione del regolamento del canone di concessione. Prego.
Sì, anche qua vi chiedo la doppia votazione, abbiate pazienza. Allora, Casa Grande, Susanna.
Favorevole.
Concin Mariano.
Favorevole.
Dal Fuoco Michele.
Favorevole.
Calabrida Danilo.
favorevole.
De Vigili Danilo.
Favorevole.
De Vigili Giorgio.
Favorevole.
Franzoni Mattia.
No.
Gasperetti Bruno.
Favorevole.
Favorevole.
Eisenman Alessio.
Favorevole.
Grazie Sara.
Favorevole.
Merlo Nicola.
Favorevole.
Legati Matteo. Matteo.
Favorevole.
Non ti abbiamo sentito, scusa, Roncador Rosa. Aita Andrea. Tortolo Federico. Weber Marco.
Favorevole.
E Zenari Carlotta.
Favorevole.
Immediata eseguibilità, Casa Grande Susanna. Concin Mariano.
Favorevole.
Dal Fuoco Michele. Dal Fuoco Michele non abbiamo sentito.
Favorevole.
Dalla Brida Danilo.
Favorevole.
De Vigili Danilo.
Favorevole.
De Vigili Giorgio.
Favorevole.
Franzoni Mattia.
Favorevole.
Gasperetti Bruno.
Favorevole.
Gerardi Cristian.
Favorevole.
Kaiserman Alessio.
Favorevole.
Martinazzi Sara.
Favorevole.
Merlo Nicola.
Favorevole.
Delegati Matteo.
Favorevole.
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 Favorevole. Andrea.
Favorevole.
Tortolo Federico.
Favorevole.
Weber Marco.
Favorevole.
Mari Carlotta.
Ok, con 18 voti.
Scusa, la Carlotta. La Carlotta è seguita, scusa, abbiamo parlato sopra. Favorevole.
Scusa, consigliere Carlotta, favorevole?
Niente, niente. Mi avete sentito? Favorevole. No.
Okay, ok, grazie.
Grazie. Quindi con 18 voti favorevoli, quindi all'unanimità viene approvata. Viene approvato il regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio, patrimonio indisponibile dati in concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Se qualcun altro da...
Finito,
posto. Chiudiamo la seduta. E buonanotte a tutti e grazie della presenza. Ok, ci vediamo poi con gli stessi criteri.
Presidente, posso intervenire in chiusura, visto che ci sono tutti i consiglieri collegati ancora, per ricordare semplicemente la scadenza che è fissata per domani della consegna del materiale destinato alla prossima uscita del notiziario, quindi articoli che riguardano chiaramente i vostri gruppi politici e ricordo le foto dei singoli consiglieri eletti, anche quelle sarebbero da inviare appunto entro domani, era arrivata una mail anche per questo, sempre all'indirizzo notiziario @comune.mezzolombardo.tn.it. Vi ricordo semplicemente la scadenza fissata per domani.
Grazie assessore, buonanotte a tutti.
Buonanotte.
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 Buonanotte. Buonanotte.